Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Stefano Totoro e benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'impresa. Quando si racconta, disegna nella mano destra una matita con la punta tonda e davanti a sé un foglio che con quella matita non smette di accarezzare. È come se quelle linee che tratteggia spiegassero meglio le sue frasi. Ed è proprio su quelle linee che il protagonista della puntata di oggi ha costruito la sua fortuna.
Leggerissimi, guarda, sono leggerissimi da questi telefoni.
Allora, la cosa importante non...
Sai chi l'ha disegnato? Un designer che si chiama Giugiaro, che ha disegnato questi telefoni. Leggerissimi. E poi la 1.
Sediti lì, concentrati.
La 1 l'automobile.
Va bene.
E i rigatoni.
Va bene.
I rigatoni che però non hanno funzionato. Perché il sugo non si azzeccava.
Giorgetto Giugiaro nasce il 7 agosto del 1938 a Garessio, in provincia di Cuneo. Il nonno è pittore, il padre è un pittore, la madre è una sarta.
Da bambino uno vede i propri genitori, cosa fanno, i nonni. E quindi io ho vissuto in un ambiente dove era importante la pittura, le decorazioni. Vedevo mio nonno disegnare, vedevo come lui affrontava questo tipo di lavoro. Però poi uno studia, arriva un momento in cui deve scegliere cosa fare, però vorrei fare il pittore. E quali sono le scuole? E allora si inizia una scelta che è di indirizzo artistico. Però dato che mio padre voleva che io utilizzassi tutte le discipline del disegno, perché se il disegno decorativo, il disegno figurativo, eccetera, però c'è il disegno tecnico. Quando mi parlò, che ero ragazzino, di questo tipo di disegno disciplinato, per me era un qualcosa di restrittivo, di impegnativo, non era la libertà in senso assoluto, pur avendo degli esempi di quella che è la pittura italiana, quella che è la decorazione. Mentre invece la disciplina di disegno tecnico è la matematica, è la realtà che si vive tutti i giorni, come è fatto un tavolo, come è fatta una sedia, come lo disegni, come è fatto un oggetto a tre dimensioni, non è a due. Allora tutti quei trucchi, quell'abilità del vedere la pittura e poi vedere quell'effetto tridimensionale nel disegno tecnico è veramente a tre dimensioni. Per cui ho iniziato un corso addirittura serale per affrontare un possibile mondo della creatività secondo questo tipo di disciplina. Frequentavo ancora le medie e andai di sera a un corso speciale di disegno tecnico proprio per aggiungere e capire qualcosa. E addirittura mio padre venne a scuola dopo il lavoro per evitare che io tagliassi da scuola. Quindi si quasi sacrificò nelle poche ore libere pur di seguire e avere la capacità di affrontare un tema più ostico rispetto a quello che era naturale, che uno trascurava tutte le lingue, la letteratura, pur avendo zii che erano tutti insegnanti. Allora, fatto questo tipo di corso, nell'affrontare poi nell'età più avanzata fare un liceo artistico, io di sera frequentavo anche disegni tecnici. Non ho mai abbandonato questa doppia disciplina, che era in contrasto per i professori del mattino rispetto a quelli che erano di sera. Mi diceva: ma tu così ti rovini la mano, eccetera.
La doppia esperienza artistica di Giugiaro, il liceo di giorno, la scuola di disegno tecnico di sera, va avanti per alcuni anni. Ed ebbe proprio alla scuola serale, voluta dal padre, la prima esperienza lavorativa. Nel 1955, a 17 anni, l'ingegner Dante Giacosa, della Fiat, nota i disegni che i ragazzi della scuola espongono a fine anno. Già da quegli anni la matita di Giorgetto realizza un'automobile ed è lì che cadono gli occhi dell'ingegnere del Lingotto. Giacosa viene informato anche della preparazione tecnica del ragazzo e lo invita a fare un'esperienza alla Fiat, anche per poter vedere un ambiente di lavoro.
Allora sono entrato in Fiat come un ragazzo che vede per la prima volta una fabbrica e che mette in atto quelle doppie esperienze, quella della creatività, rappresentazione, figurini, illustrazioni, a quello che è la conoscenza tecnica di questa di questo mondo, per cui vidi i disegni tecnici, come vengono preparati, tutto l'aspetto che coinvolge poi un progetto di un'auto. E dopo 3 anni di inserimento mi resi conto che potevo scegliere un possibile futuro alternativo a quello ambito da me e dalla mia famiglia di scegliere quello puramente artistico. Era un altro mondo, cioè un mondo che vive di edonismo a 2 dimensioni, no? La pittura, la decorazione, non la scultura. E entrare in un mondo dove si produce, c'è la realtà vera, quella della fatica dell'uomo vista in un altro indirizzo e nelle discipline ferree, che sono quelle dell'economia. Io non conoscevo quali erano i problemi economici, quanto costa, è fatto tante ore di persone che vengono pagate, che l'organizzazione incide. Quindi ho iniziato a capire il mondo così diverso, così moderno, rispetto a quello più tradizionale per quello che era l'ambizione della famiglia. Era il momento in cui l'auto entrava prepotentemente nelle ambizioni degli uomini e degli impiegati, della stragrande maggioranza, perché io sono entrato nella fabbrica, chiamiamola fabbrica, nel 55, settembre 55. Quindi era proprio l'inizio di un oggetto, di un mezzo, che era l'ambizione per muoversi, per presentarsi, per dire quanto ho come disponibilità finanziarie, perché nel piccolo avere l'auto nel 55 era già un aspetto importante. E allora feci tesoro di questa esperienza artistica con quella tecnica. Mi resi conto che una grande fabbrica, sei giovane, prima di poter vedere un tuo lavoro, una tua immagine di forma, anche non completa, realizzata, sarebbe passato molto tempo. Quindi l'abilità e la conoscenza è un conto, però veder realizzato quello che immagini o disegni la vedevo molto lunga. Quindi ero in una fase in cui dovevo rivedere un po' quali erano le ambizioni o i desideri.
Vogliamo che l'auto diventi per tutti un mezzo per vivere meglio, dice Gianni Mazzocchi, fondatore di Quattro Ruote, proprio negli anni 50, quando iniziano a circolare le prime auto. Una filosofia che il giovane Giugiaro prende alla lettera, e quelle ambizioni, quei desideri, percorrono fin dall'inizio la strada che conduce alla creazione di un mezzo che diventerà molto comune. Ma Giorgetto, come tanti giovani della sua età, deve fare i conti con un piccolo ostacolo.
Dovevo fare il militare, ero vicino alla leva, e quindi avevo poco tempo per fare una scelta definitiva. In quell'occasione ho conosciuto Bertone, che aveva bisogno di un disegnatore per creare le vetture che loro, sia per fabbricarne una per un cliente o fare una piccola serie. Era andato via il suo responsabile. Io presentai dei disegni più che altro per avere un'alternativa di disponibilità di denaro per comprarti ad esempio gli sci o qualsiasi altra cosa, quindi di farlo fuori dell'orario. Quindi presentai questi disegni, mi dette dei temi precisi e mi fece una proposta. Dico: quanto guadagni? Tu verresti da me. E gli dico: ma io guadagno tanto, va bene, ti do di più, però io devo fare il militare. Ma no, se vieni magari troviamo il sistema di non interrompere questa tua attività, perché tutti cercavano di evitare il militare a quell'epoca. E allora, pur avendo fatto presente che avevo questo obbligo, lui mi disse: ma no, riusciremo a trovare la soluzione, che tu inizi a lavorare, poi troveremo. Mi ricordo perfettamente che guadagnavo 80.000 lire e mi diede 120. Quindi era un salto importante, e però mi resi conto che erano compresi gli straordinari, perché entrato in una piccola realtà industriale come una carrozzeria, poi le ore non contano, fai il sabato, di sera, di domenica, alla fine ti tiri giù. Io non sono un ragioniere, però mi sono reso conto a occhio che aveva fatto l'affare lui più che il sottoscritto, perché di ore ne avevo spese più. Speravo che non arrivasse la cartolina, mi arriva la cartolina e disse: ma devo andare militare. E lei mi aveva promesso che non l'avrei fatto. Ma non, ti ho, sono riuscito a mandarti negli Alpini, a Bra, vicino a Torino. Affittiamo una camera, quando esci dal servizio puoi lavorare in questo diciamo camera affittata. Arrivo al tecnigrafo, feci quello che normalmente facevo alla carrozzeria, però con un sacrificio notevole, perché dovevo rientrare alle 10 come tutti i militari. Quindi io ero pagato come fossi, perché svolgevo il mio lavoro in un modo molto più sacrificato, ma quello che era importante riuscivo a farlo. Sono riuscito ad avere anche degli ottimi permessi per tante ragioni, poi invece svolgevo il mio lavoro. Posso dire di aver avuto molte casualità fortunate, perché quando io sono arrivato ad esempio alla caserma di Bra, io andai a prendere la divisa, che ti buttano in mano un sacco di roba, mentre io mi stavo avvicinando alla zona dove alloggiano i militari, attraversavo un cortile e sulla sinistra c'era un piccolo stabile che era la fureria. Vidi un signore che si affacciò sulla fureria e disse: chi di voi sa disegnare? Io alzai tutte le mani, lasciando andare per terra la divisa, pur di prendere quell'occasione. E quindi ebbi il privilegio di entrare in fureria, e quindi con le necessità di fare le cartine, di fare i percorsi, di fare i permessi, ebbi a disposizione matite e fogli. E quindi è lì che vidi una fotografia e feci un ritratto, perché avevo fatto questo tipo di esperienza, mi veniva bene perché mi piaceva fare i ritratti. E il maresciallo mi disse: ma sai fare i ritratti? Dico: sì, beh, io ho mia mamma, mia nonna, ho qui e là. Ecco, ho potuto avere un privilegio di fare delle in alcune ore questo tipo di esperienza, che mi permise però di essere in una camera isolata, che facevo i disegni di auto, facevo gli schizzi rapidi dei ritratti, e quindi passai parecchi giorni in questo modo. Poche marce, che ho avuto anche dei problemi, perché quando andai a fare il lancio della bomba a mano non feci l'istruzione, per cui mi trovai intruppato con tutti gli altri vicino alla cassa delle bombe a mano che dovevo poi lanciare. Presi la bomba a mano, tolsi subito la sicura vicino alle altre bombe a mano e tutti scapparono. Io rimasi come un ebete con la bomba a mano già sganciata, dovevo fare ancora 10 passi per lanciarla. Per cui ero proprio un imbranato terribile, perché avevo utilizzato molto del tempo per l'istruzione a fare cose artistiche e tecniche.
Il racconto della vita di Giorgetto Giugiaro prosegue tra un istante. Se volete ascoltare il resto, restate con noi.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo il racconto della vita di Giorgetto Giugiaro, designer, ingegnere, imprenditore. Giugiaro, da quelle prime automobili messe nero su bianco per la Casa del Lingotto, ha fatto tanta strada. Sono anni molto importanti per la sua vita, sia lavorativa che privata. Nonostante i due volti di quel periodo, quello del servizio militare e quello dei disegni per Bertone, Giorgetto trova il tempo anche per fidanzarsi e poi sposarsi con Maria Teresa, ancora oggi al suo fianco. Ha quasi 30 anni e crede di aver maturato un'esperienza abbastanza solida per poter percorrere un'altra strada, la sua.
E poi andai via nel 65 e andai come direttore alla Ghia. Mi resi conto, con queste due esperienze, che il mio lavoro potevo svolgerlo anche senza essere un dipendente, in quanto mi si dava quella responsabilità che è atipica di chi riesce a fare le cose in modo autonomo. Allora rischiai, nel senso di avere un posto fisso, ero dirigente, quindi ben pagato, a fare prima il consulente per un anno e poi di iniziare l'attività. Il lavoro che svolgevo, mi rendevo conto che aveva un certo valore, mi ero sposato, quindi avevo già avuto un bambino, per cui aumentavano anche i desideri di una maggior disponibilità di risorse. Quindi l'offerta di essere direttore alla GIA fu perché non ottenni in modo, chiamiamolo, era più l'orgoglio che non poi il denaro in più che mi davano, era il fatto di passare dirigente, che dava una qualifica importante e quindi dava un certo prestigio di quello che è. E allora Bertone mi poteva dare i soldi ma non la qualifica. E allora è stato un po' questo tipo di... E poi quello di dimostrare di poter svolgere un lavoro anche senza la persona che in effetti ha, diciamo così, titoli per dire è fatto da Bertone, non è fatto da Giugiaro. Anche se vai alla GIA, è fatta dalla GIA, non è fatta da Giugiaro, però non esiste più GIA come persona, sei tu e c'è un amministratore delegato. E poi, conscio di questo tipo di esperienza, quella di avere amicizie particolari, quindi Mantovani, che è il mio socio attuale e che è stato con me il fondatore dell'Ital Design, era un tecnico Fiat, conosciuto quando io ero alla Fiat, conosciuto quando ero da Bertone, perché si mise un ufficio di sviluppo che sviluppava le carrozzerie che venivano disegnate da me alla Bertone, e decidemmo di fare una piccola società, non di produzione, ma di ingegnerizzazione dell'auto, quindi a supporto di chi aveva necessità di questo tipo di lavoro. Un tecnico bravissimo, aveva già un'indipendenza e decidemmo di fare il Tal Design nel 67. Io dal 66 al 67 ero già libero di poter iniziare un'attività che è nata nel 67 come inizio. Poi la vera società è nata nel 68.
Ecco quindi la nuova avventura e la nuova vita di Giorgetto Giugiaro, un'attività tutta sua dove poter esprimere la propria creatività. Ed è proprio nella sede dell'Ital Design a Moncalieri che ci riceve Giugiaro. Prima di entrare nel suo ufficio, non lascia indifferenti quell'enorme sala dove sono conservati i prototipi di automobili mai messe su strada. Un design che fa pensare a oggetti che appartengono al futuro, anche se le date di creazione risalgono a volte a più di 20 anni fa. È tutto frutto del lavoro suo e del suo staff. Un lavoro che per Giugiaro è una vera e propria filosofia.
Noi siamo fatti di aspetti razionali e poi anche irrazionali, no? Non... E allora dobbiamo sempre giocare in questi due sensi, no? Essere abbastanza utopistici per poi far qualcosa più avanti di quello che è la pura razionalità. La pura razionalità senza dell'utopismo non credo che vada avanti molto nell'evoluzione, perché bisogna sperimentare, quindi parti anche da un'illusione, no? Fai un cristallo inclinato, poi ti dicono no, non riesci a vedere, oppure ha una doppia bombatura, non si fanno, poi si arriva a farli. Cioè oggi siamo in un'epoca dove l'esperienza di come si fa una lamiera, la struttura, la bombatura e poi la plastica, c'è tutta una disciplina che è il progresso della tecnologia. Però lo stimolo è sempre un po' utopistico, no? Questi studi avanzati che le fabbriche non sono ancora in grado di poter razionalizzare perché c'è un problema economico. Fare un vetro bombato costa, farlo dritto costa di meno, farlo cilindrico un costo, farlo conico ne un altro, se ha una doppia bombatura. E quindi sono passato attraverso tutto questo aspetto tecnico-economico e mi rendo conto che bisogna avere anche un po' di illusione, cioè conoscere la realtà è fondamentale per fare un buon lavoro, però ogni tanto esci fuori con la speranza che qualcuno colga quest'idea e la renda possibile. È il momento più bello perché i prototipi, i show car, non c'è problema, si fa tutto, però quando entra nel fare un oggetto, un mezzo come l'auto, come, non so, un frigo, una macchina foto, deve diventare di grande produzione, allora capisce che la disciplina economica è alla base, deve costare X. E come fai per farlo costare X? Allora c'è tutto un processo che devi conoscere, o se non conosci proprio completamente, insieme agli specialisti ti rendi conto che uno stampo è fatto di 5-6, diciamo così, operazioni. Allora vuol dire 5 momenti di utilizzo di un pezzo e costa. Se fai uno stampo di un pezzo che è solo 2 operazioni, se fai una saldatura in un certo modo o lo scomponi in quest'altro, ha un X di... Quindi ho imparato quello che è l'economia del prodotto. Alla creatività è un freno, perché ti rendi conto che non puoi fare tutto quel che ti pare. Allora ti serve per progredire con questo indirizzo un po' utopistico, un po', perché altrimenti non proponi nulla di nuovo. Ti serve conoscerlo perché non ti illudi più di tanto. Cioè, se non posso andare sulla cima, rimango a 3/4. Ecco, questo... Però è un vantaggio le conoscenze di tutto il percorso, perché riesci a proporre anche delle soluzioni tecniche. Cioè, nella scomposizione di un'auto ci sono degli aspetti architettonici che nella tua scelta possono diventare dei nuovi soluzioni tecniche. Nessuno se ne accorge di quello, perché sono solo gli addetti ai lavori. Chi al di fuori vede, apprezza, si rende conto, come chi sente una musica, non è che si preoccupa se è fatta con 5 bemolli oppure re, oppure, voglio dire, la quantità delle note come sono predisposte. Li sente l'armonia, piace o non piace, però è un qualcosa che non lo costringe a vedere il perché di questo. L'auto in tanti suoi aspetti è uguale. Cioè, se lei fa, tanto per fare un esempio, una curva così, no? Che stringe qui, e poi qui la fa dritta, ha un effetto. Ma se lei fa così e così, questa linea qui le dà un'altra armonia. Allora, dato che il volume è fatto di un insieme di linee e la composizione di queste note, no? Io avevo mio nonno e mio padre che conoscevano bene la musica e suonavano 3 o 4 strumenti. Io neanche uno, perché sono stato costretto a questa disciplina qui. Allora, la scelta di questo tipo di note va bene per quelli che compongono. Noi sentiamo la musica. Allora, l'auto è un oggetto, diciamo così, di grande utilizzo, di necessità. Non vogliamo a tutti i costi vederne l'arte che può esserci, o più di tanto, come può essere uno spartito di musica. Però fa parte dell'attività dell'uomo, che vuol creare delle forme, vuol dare degli effetti, pur limitati, perché poi non è che andiamo davanti alla statua di Michelangelo e stiamo lì un'ora e guardiamo una macchina. È un po' diverso, no?
La colonna sonora della vita di Giorgetto Giugiaro con Little Design cambia tonalità. Il motivo di base è sempre il disegno, composto da note che sono linee, che fin dall'inizio compongono uno spartito chiamato automobile. Ma in questo pentagramma aziendale, Giugiaro aggiunge tante variazioni sul tema. Passa, per continuare con una terminologia musicale, da un andante ad un mosso con fuoco, quando il suo nome compare non più soltanto sulle automobili.
Ho voluto ampliare il mondo della creatività oltre all'auto, perché quando si è in diversi, inizia con 2 persone, 3 persone, per quanto riguarda la creatività. E allora, nelle attese tra un progetto e l'altro, accettai qualsiasi tipo di oggetto da disegnare. Quindi siamo partiti dalle biro, a una bottiglia, a un frigo, a una macchina foto, a una lavatrice. Diversi sono gli oggetti, a un telefono fisso, a... i treni, alle macchine foto prestigiose, agli orologi. Quindi ho voluto creare questo tipo di settore perché la disciplina di disegnare un orologio e disegnare un'auto è uguale. È chiaro che l'auto ha un'importanza maggiore di un orologio, quindi le ore spese nella ricerca di un'auto non sono paragonabili a quella di disegnare questa bottiglia che abbiamo fatta noi della San Bernardo. Allora si è creato un team specializzato che sviluppa tutto quello che non è automobile. Io sono più legato all'auto perché lo conosco di più, per cui io sono più direttore d'orchestra, per il resto sono suonatore più per l'auto. L'auto è la parte più importante come fatturato e quindi abbiamo voluto fare, ho voluto, adesso abbiamo anche architettura, per cui ci sono degli architetti, ci sono delle ragazze, degli architetti giovani e quindi sviluppiamo in questo contesto dall'arredo urbano alla costruzione vera e propria un settore che ha questo tipo di indirizzo.
Ci fermiamo soltanto per un minuto, subito dopo le informazioni perché in viaggio continuiamo la storia di Giorgetto Giugiaro.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Le auto, le macchine fotografiche, i telefoni, le bottiglie di acqua minerale o addirittura la pasta sono soltanto alcuni dei prodotti dell'Ital Design di Giorgetto Giugiaro. Proseguiamo dunque il racconto della sua storia, arrivato ormai agli anni più recenti.
Si è conquistato tutto con la nostra volontà di fare bene, di utilizzare le occasioni, di poter renderci conto che ci può essere dei margini per creare, perché avendo fatto un'azienda nel 68, tutti dicevo che siamo, quando l'abbiamo inaugurata qui, c'erano tutti i giornalisti, abbiamo presentato una vettura e abbiamo messo come sorteggio una vettura fatta da noi, e quando abbiamo inaugurato questo stabilimento tutti dicevano: ma questi qui sognano, come fanno uno studio indipendente riuscire in un mondo così importante da un punto di vista economico finanziario, no? Dialogare con gruppi di grande esperienza e anche come anni, perché l'auto è nata più o meno da un secolo e un po' di anni, però quando abbiamo cominciato c'era già una situazione consolidata, quindi non facile. Invece il Giappone è venuto fuori, la Corea è venuto fuori, adesso abbiamo la Cina, quindi vede che ci sono, bisogna credere e essere ottimisti, ma soprattutto bisogna essere molto affidabili, molto seri, molto attenti, di non illudersi che uno ha fatto un buon lavoro e sei morto. Cioè, quando pensi di aver raggiunto qualcosa ti rendi conto che hai raggiunto un bel niente. Siamo partiti già con un nutrito nugolo, saremmo stati una sessantina in tutto, poi si è ampliato subito perché man mano che arrivavano le richieste, noi ampliavamo le disponibilità di sviluppare, siamo arrivati adesso a essere 1100, più gli esterni che collaborano, quindi è un nutrito numero.
Più di 1000 dipendenti, non soltanto nella sede storica di Moncalieri, alle porte di Torino, ma sparsi in altri paesi, soprattutto europei. Nonostante consideri i suoi collaboratori parte della famiglia, c'è un piccolo ostacolo nella vita lavorativa di tutti i giorni che accompagna Giugiaro da diversi anni.
Io ho un difetto che deriva già da quando andavo a scuola. Non mi ricordo i nomi, ho dovuto farmi fotografare tutte le persone che quando devo incontrarli me li guardo e dico: già questo qui si chiama così. Quindi è terribile, no? Quelli che ho un dialogo giornaliero, va bene, quelli sì, ma persone che magari non vedi tutti i giorni, ogni tanto devo andarmi a guardare l'album per ricordarmi quando è entrato, che nome ha. Ma guarda che io ho sto difetto, eh. Oddio, non si può riconoscere 100 e più persone, cioè no, 1100 persone. Com'è che si chiama lei?
Di certo, di uno dei dipendenti non dimentica il nome. Fabrizio Giugiaro, il figlio, è entrato già da diversi anni nell'Ital Design e con il padre ha firmato i progetti di molte automobili. Come Giorgetto in età giovanile ha ereditato dal nonno e dal padre l'arte del disegno, mescolando quello artistico a quello tecnico, così il figlio Fabrizio ha seguito le orme paterne.
Io non li ho forzato, anzi, lui voleva venire quando aveva 18 anni, forse sarebbe stato meglio, invece l'ho costretto a fare architettura e poi ha voluto fare un'esperienza prima di prendere la laurea e non è più uscito, quindi ha capito, e rinfacciandomi che gli ho fatto perdere del tempo. Perché abbiamo architettura, però poi l'auto è l'oggetto importante. Allora dice, io ho passato tanti anni a fare l'architetto, mentre se ero qui conoscevo ancora più cose di quelle che conosco.
In 38 anni di attività dell'Ital Design sono cambiate molte cose, sono aumentati i dipendenti, come abbiamo sentito, e per un periodo dal 1998 al 2003 la società è stata quotata in borsa. Ma come racconta lo stesso Giugiaro, la tipologia del lavoro di un'azienda che non può dire cosa fa è stato un handicap per i mercati finanziari. E da qui la decisione di riacquistare le quote e ritirarsi dal mercato. Tanti cambiamenti, ma l'arte del disegno tecnico è affidata per la gran parte ancora al presidente.
Continuo a disegnare tutti i giorni. Io sono presidente, però sono un disegnatore come ero 50 anni fa. Il mio lavoro è disegnare. Allora, io sono uno dei tanti il quale imposta le cose, fa il suo esercizio, coordina i vari disegnatori e a fianco ai modellatori e a fianco all'aspetto tecnico, per cui sono un continuo, sono come ho iniziato, non è cambiato nulla, uso la stessa tipologia di matita e i fogli di carta, poi di lì però c'è il processo informatico con i computer che ha snellito e ha accelerato il processo di un'idea che hai nella testa a vederla realizzata. Prima c'era un percorso lungo, fai un disegno in piccolo, ingrandisci scala 1-1, poi segui la costruzione, poi vai a fianco ai modellatori, fai le modifiche tridimensionali. Oggi questo viene fatto nella prima fase uguale, perché io ho provato col computer, poi alla fine non fai più veloce, anche se i giovani usano questo per fare i disegni, no? E io preferisco utilizzare questa disciplina per poi scannerizzare, vedere la realtà virtuale con questo processo matematico, anticipare quello che è in testa, correggere in base a quello che vedi. Correggi la curva, se nella realtà virtuale vedi che non è bello, correggi la vista in pianta dove c'è il parabrezza, cambi magari la curva o lo sposti più indietro e così è nella vista laterale. Viene visto su questo schermo, definito e poi si avvia il processo di realizzazione della forma. La forma viene fatta automaticamente dai disegni. Poi si lavora anche parecchio per ritoccare, quindi c'è sempre una certa manualità perché la realtà virtuale non ti mette a contatto fisico. La fisicità è la parte finale perché vedi già tutto per esperienza in virtuale che ruota, però ti manca veramente l'oggetto che tocchi. E quando lo tocchi, anche se in virtuale puoi vedere tutte le angolazioni, però quando ci sei vicino hai un'altra percezione importante.
Il lavoro del designer, il successo di un prodotto, dipende da tanti fattori a cui spesso chi non è del settore non fa caso. Sono fattori fondamentali che decidono il successo o meno di un'impresa e a volte sono alla base di momenti difficili.
Ci sono comunque sempre dei momenti difficili perché non producendo nulla, ma solo idee o sviluppate da noi o solo ideate da noi, c'è sempre dei momenti di grande lavoro, poi momenti di pausa, poi momenti di cambiamento delle norme, delle guerre, della crisi del petrolio, o moltissime sono le cose che possono creare momenti di incertezza. L'economia, poi il cambiamento delle tecnologie, le persone che lei ha assunto in un certo periodo fanno determinati lavori, la tecnologia avanza, che gli fai fare? Devi trasformare questa manualità in una tecnicità diversa, quindi C'è comunque un impegno notevole, è tutto basato poi sull'economia, no? Allora, momenti di grande entusiasmo non ci fanno dimenticare quei momenti che sono anche difficili, quindi non è che siamo lì che vogliamo a mezz'aria, siamo più pieni per sempre.
Tra alti e bassi, il lavoro di Giorgetto Giugiaro è stato più volte premiato, non solo dalle aziende che hanno prodotto quelle idee messe nero su bianco dall'Ital Design, ma anche da molti riconoscimenti e onorificenze ricevute nel corso della carriera. Laurea honoris causa, premi dedicati ai designer e ultimamente anche il titolo di Cavaliere del Lavoro. Riconoscimenti che fanno parte della sua vita, ma che Giugiaro guarda con occhi che non sembrano i suoi.
Non vivo di questi aspetti perché non svolgo un lavoro per avere questo. Il lavoro fatto bene nell'equipe, nel contesto, ti dà una visibilità e poi finisci per avere dei premi. Però non con i premi io vado avanti nel lavoro. Anche se mi hanno fatto il design del secolo, non è servito avere più lavoro di quello che ho. Allora non lo vedo come un qualcosa di grande interesse. Cioè, lo vivo normalmente, ma senza essere preso più di tanto. Quindi non vado a esibire come i patrioti russi che hanno 40 medaglie e tutte le volte che escono hanno 40 medaglie, no? Allora, i riconoscimenti fa piacere perché vuol dire che hai lavorato bene. Però non è che mi cambiano la vita più di tanto. Sono abbastanza semplice al di fuori del lavoro, mi trovo benissimo con persone semplici, umili, non è che cerco la mondanità o per forza un certo mondo, lo vivo con naturalezza, sia quello aristocratico, quello esaltante, ma avendo i piedi per terra e conscio da dove sono partito e il contesto in cui ho vissuto i primi anni. Faccio tesoro di tutto, ma non mi dà più di tanto.
Se dai riconoscimenti si distacca, da una cosa non riesce invece a stare lontano: il suo sport della domenica, il trial. Forse per staccare gli occhi dalle auto, per sentirsi più libero, ogni fine settimana sale su una moto e si arrampica sulle montagne.
Il vero sport lo comincia da 40 anni, a parte lo sci che facevo tutti gli anni. Però un sport un po' più di continuo fa parte di un desiderio fisico che ti porta anche a avere dei momenti di relax assoluto. Poi è importante perché dal punto di vista della salute direi che è indispensabile, anche se te ne rendi conto anche tardi, perché lo sport fa parte anche del gestire bene tutti gli altri aspetti. Allora, adesso più che mai, quando al sabato devo rinunciare ad andare in montagna o alla domenica, per i viaggi o per un matrimonio, io sono nevrastenico. E allora cerco di riservarmi due giornate a fare anche dello sport.
La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui. Da Stefano Totoro, l'augurio di una buona giornata.